Wiki Radio. Daniele Menozzi racconta Don Bosco.
Una delle più tradizionali iconografie di Don Giovanni Bosco lo rappresenta come un giovane sacerdote con il capo ricciuto, il volto sorridente, circondato da uno stuolo di giovani. Tra questi, uno studente tiene i libri sotto braccio, mentre un allievo delle scuole professionali ha in mano uno strumento di lavoro. Una tale raffigurazione coglie un aspetto centrale del personaggio, quello dell'educatore. Come vedremo, questo protagonista della storia italiana, e non solo italiana, dell'Ottocento, merita di essere rievocato anche sotto altri profili, ma conviene cominciare a ricordarlo proprio per il suo ruolo in quello sviluppo dell'istruzione che costituisce uno dei tratti salienti dell'Occidente contemporaneo. La sua attenzione alla formazione dei giovani ha probabilmente radici autobiografiche. Nato nel 1815 a Castelnuovo d'Asti, in una famiglia di agricoltori, non poverissima, ma condotta sull'orlo dell'indigenza dalla precoce morte del padre, riuscì a soddisfare il vivo desiderio di accedere all'istruzione ecclesiastica con gravi difficoltà, superando a stento l'ostinata opposizione del fratellastro.
Con tutto il rispetto, padre, due braccia in più qui fanno una bella differenza. Forse non siete d'accordo. Ma purtroppo noi non viviamo di solo spirito.
Hai ragione. Ma cosa te ne fai di un uomo in più nei campi se nel lavoro poi non ci mette impegno? Il Signore traccia un cammino per ognuno di noi. Tuo fratello è molto portato per lo studio. Sarebbe un peccato non permettergli di continuare.
Antonio, lo sai quanto voglio bene a Giovanni. È parte del mio cuore. Ma se lo teniamo qui, non sarà mai felice. E neanche nostro Signore lo sarà. Don Calosso si è offerto di dargli l'istruzione che gli serve. Dobbiamo pensare a Giovanni e al suo bene.
E va bene, va bene. Fate pure come volete. Ma da oggi in poi non voglio più sentire nessuno in questa casa che si lamenta perché ha fame. È chiaro?
Avrebbe poi segnato in maniera indelebile la strada della sua carriera ecclesiastica un sogno giovanile. Nel sonno gli erano apparsi Gesù e Maria, che lo avevano esortato a trasformare un gruppo di ragazzini che litigavano a sangue, tanto che nel sogno assumevano talora le sembianze di un branco di bestie feroci, in un gregge di mansuete pecore. In effetti, una volta conseguita l'ordinazione sacerdotale dall'arcivescovo di Torino nel 1841, decise di restare nella capitale sabauda, presso il convitto ecclesiastico organizzato da Don Luigi Guala e da Don Giuseppe Cafasso, uno dei tanti santi sociali del Piemonte ottocentesco, per perfezionarsi proprio nel ministero pastorale presso i giovani. In particolare si dedicò all'istruzione catechistica di un gruppo composto da garzoni, manovali, apprendisti, studenti ed anche ragazzi senza arte né parte, per lo più provenienti da fuori città, che lo sviluppo economico dell'epoca attirava a Torino e che vivevano in condizioni di profondo bisogno materiale e di autentica miseria morale e spirituale, e dimostrò di saperli conquistare. Infatti, quando venne nominato cappellano di un istituto di suore nella periferia nord-ovest della città, un centinaio di quei ragazzi cui aveva insegnato catechismo lo seguì per trascorrere con lui i giorni festivi. Nasceva così l'oratorio di San Francesco di Sal, un libero assembramento di ragazzi e giovani più maturi, tutti attirati dalle attività ricreative più varie che intervallavano il catechismo e l'insegnamento scolastico, sia diurno che serale, che Don Bosco aveva aggiunto alla sua attività formativa. L'8 dicembre, data in cui il sacerdote aveva avuto la prima ispirazione per dar vita a questa sua opera, venne fissato come giorno in cui celebrarne la nascita.
Don Bosco comincia la mattina dell'8 dicembre 1841 con un garzone muratore nella sacrestia della chiesa di San Francesco d'Assisi.
Mio caro amico, come ti chiami?
Bartolomeo Garelli.
E di che paese sei?
Di Asti. Fai qualche mestiere?
Il muratore.
Tuo padre è ancora vivo?
No, è morto.
Quanti anni hai?
16.
Sai leggere e scrivere?
Non so niente.
Sai cantare?
No.
Sai fischiare?
Già che so.
Verresti volentieri con me?
Verrei, purché non prenda bastonata.
Stai tranquillo, nessuno ti maltratterà. Tu sarai mio amico e avrai da fare con me e con nessun altro.
Nel 1846, dopo un periodo itinerante, egli stabiliva definitivamente l'oratorio a Valdocco, dove, accanto al consueto raduno festivo, promosse un convitto. L'internato è attrezzato con aule, dormitori, refettori, laboratori di arti e mestieri, per falegnami, fabbri ferrai, calzolai, tipografi, rilegatori, serviva anche a chierici e studenti, ma forniva soprattutto una formazione a ragazzi desiderosi di imparare un mestiere per inserirsi in una società in cui il primo sviluppo industriale apriva nuove e inedite possibilità di impiego. La struttura fondata da Don Bosco crebbe rapidamente. Ne facilitò la crescita anche il coinvolgimento nella produzione editoriale e nella distribuzione commerciale delle pubblicazioni cui Don Bosco si dedicava con intensità. Basta ricordare una collana, Letture cattoliche, una serie di fascicoli popolari che ottennero larga diffusione perché indirizzati, grazie ad una felice intuizione del sacerdote, a quel vasto pubblico che, avendo proprio in quegli anni raggiunto un minimo di istruzione, vedeva nella lettura, ma anche nell'ascolto della lettura, la dimostrazione di un nuovo status sociale faticosamente conquistato. Il successo dell'oratorio fu davvero straordinario. Don Bosco, nei documenti con cui chiede sostegno alle pubbliche amministrazioni, un sostegno economico naturalmente, parla di 3.000 ragazzi coinvolti nelle sue iniziative. Probabilmente esagera per attirare finanziamenti alla sua opera, ma dai registri emerge chiaramente che negli anni 60 del XIX secolo la sua opera era frequentata da più di 2.000 ragazzi, provenienti non solo dal Piemonte, ma da quasi tutte le regioni italiane ed alcuni persino dall'estero.
Studio, educazione, formazione dei futuri artigiani del paese, recupero giovani emarginati, intervento capillari sulle classi meno abbienti. Non è un fatto di beneficenza, ma un sensato investimento.
Le solite lettere di Don Bosco.
Oratori e ancora più oratori per la gioventù abbandonata e pericolante.
Pericolante? Ma neanche fosse un abbaino!
San Francesco di Sales è un punto di riferimento importante e fondamentale. Studio, attività ricreativa, professione, altri oratori per i ragazzi più poveri e abbandonati a se stessi. Ci guadagneremo tutti, ci guadagnerà Dio.
Eminenza?
Sì.
Ma perché continuiamo a leggere ancora queste lettere? Le conosciamo.
Ma senti, questo è interessante. Senti.
Sì.
Istruzioni, formazioni professionali.
Che parolone!
Inserimento del mondo dei giovani nel mondo del lavoro mediante l'insegnamento di un mestiere ben preciso e qualificante. I giovani con un contratto di apprendistato.
Ma questo è un prete o un sindacalista?
Infatti, senti qua. Orari di lavoro ben precisi, paga garantita, riposo settimanale, ferie, garanzie per la salute. Ma questo è un pazzo!
Ed è peggio di una rivolta operaia.
Ecco, io a questo punto di corsa dovrei sottoscrivere ancora una volta il mio assenso per un ulteriore sborso in favore degli oratori di Don Bosco.
E perché di corsa?
Perché di là c'è la madre che aspetta.
La madre?
Sì, la madre di Don Bosco.
E che cosa aspetta?
E chi aspetta? Aspetta i soldi.
Accidenti, vanno dritti al dunque questi.
Per ora i soldi io glieli do.
Ecco.
E non è la prima volta, tu lo sai. Vorrò dire che se sbaglio, sbagliando si impara.
Sante parole, Eminenza.
Venga avanti, signora, venga.
Eminenza reverendissima.
Le ragioni di questo risultato sono molteplici. Senza dubbio va considerato il favore con cui i gruppi dirigenti dell'epoca guardavano alle iniziative del sacerdote. Davanti all'instaurarsi di una società liberale incentrata sull'affermazione dei diritti individuali, essi scorgevano nella formazione religiosa dei giovani un canale per il mantenimento della coesione sociale derivante dalla pratica delle virtù morali riconducibili all'insegnamento cristiano. né si può dimenticare l'attenzione del ceto imprenditoriale che a Torino trovava uno dei suoi centri di sviluppo, che guardava con ovvia simpatia all'opportunità che gli offriva l'istruzione professionale fornita da Don Bosco. Si poteva infatti così contare per l'incremento di iniziative capitalistiche su una manodopera qualificata e disciplinata. Ma non va senza dubbio trascurata la peculiare forza di attrazione della proposta educativa elaborata da Don Bosco. Pur senza essere un pedagogista, anche se l'oratorio avviò rapporti con la scuola impiantata all'Università di Torino da un maestro come Ferrante Aporti e continuata dai suoi allievi, Don Bosco elaborò un metodo educativo che si richiamava ad alcuni principi assai moderni. In primo luogo, insistette sull'opportunità del metodo preventivo. Era preferibile evitare la caduta dei giovani in comportamenti devianti piuttosto che reprimere a posteriori le loro colpe. Al raggiungimento di questo scopo ritenne poi funzionale non solo una piena sintonia di vita ed affetti tra educatori ed educati, e qui sta davvero uno dei segreti della pedagogia salesiana, ma anche l'eliminazione delle punizioni corporali, giudicati meno efficace di forme di riprovazione morale. E soprattutto sottolineò la necessità dell'alternanza tra momenti di studio e momenti ricreativi. Questi ultimi vennero poi caratterizzati da un'ampia libertà di gioco e di svago. Saltate e schiamazzate a piacimento, purché non facciate peccati, è lo slogan riassuntivo della proposta educativa di Don Bosco. La frase fa però capire che l'obiettivo finale di questa elaborazione pedagogica era la formazione religiosa dei giovani. Don Bosco appare in armonia con le concezioni del cattolicesimo intransigente del suo tempo. Il peccato che i ragazzi dovevano evitare era infatti in primo luogo presentato nel rifiuto di sottomettersi alle leggi del Creatore. Tale peccato era riassunto da Don Bosco nell'espressione «non serviam», «non servirò», che il Vecchio Testamento aveva indicato come una colpa di Israele e che la tradizione esegetica cattolica aveva poi individuato come l'atteggiamento costitutivo di Lucifero. Ma l'intransigentismo cattolico dell'epoca procedeva, con una rozza operazione ermeneutica, ad identificare quel peccato di ribellione alla legge divina con l'autonoma decisione della coscienza dell'individuo in ordine alle direttive espresse da chi era costituito in autorità, come un cedimento alla satanica pulsione a sottrarsi dalla guida ecclesiastica. In armonia con le concezioni egemoni nella Chiesa del suo tempo, Don Bosco riteneva particolarmente importante preservare i giovani dalla contaminazione con le tendenze della cultura moderna verso una maggiore autonomia etica del soggetto, garantendo fin dalla prima età, attraverso una forte educazione religiosa, l'adesione a quei principi di obbedienza all'autorità ecclesiastica che avrebbero poi condotto alla futura realizzazione di una società integralmente cristiana.
E allora la madre gli disse che non c'era più vino. Un matrimonio senza vino non è tanto allegro, giusto? Ma Gesù cercò di farle capire che il suo momento non era venuto. Lui non poteva rivelarsi ancora, specie a una festa, mentre tutti mangiavano. La madre continuò a insistere. Gesù Cristo, il nostro Salvatore, obbedì, come fanno tutti i bravi figlioli. Così fece subito chiamare i servi e chiese loro di portargli delle brocche piene d'acqua. E poi che cosa fece? Gesù tramutò l'acqua in cosa? In vino. Bravi, bravi. Mi piace il Vangelo,
Tuttavia, appare anche evidente che i ragazzi educati nell'oratorio venivano dotati di strumenti culturali e professionali in grado di portarli a conseguire una promozione umana che la loro condizione sociale rendeva ad essi assai difficile raggiungere per altre vie. L'opera di Don Bosco realizzò sotto questo profilo una singolare sintesi, contribuendo alla costruzione di quel capitale umano che costituì uno dei fattori decisivi per la crescita dell'Italia unita. Il richiamo all'unità d'Italia ci porta alla considerazione di un ulteriore aspetto del personaggio, il suo ruolo politico. Al momento della canonizzazione di Don Bosco nel 1935, Benedetto Croce stigmatizzò, con un articolo sulla sua rivista, La Critica, il discorso che per l'occasione aveva pronunciato uno dei personaggi più rilevanti del fascismo, De Vecchi. Al quadrunviro, che aveva presentato Don Bosco come il più santo degli italiani, il senatore Croce ricordò una serie di passi tratti dalla Storia d'Italia, una delle più fortunate operette divulgative pubblicate dal sacerdote, in cui si avversava il processo di unificazione nazionale. Croce giungeva così alla conclusione che Don Bosco non poteva essere qualificato come un santo del Risorgimento. Anzi, come scrisse, il sacerdote avrebbe respinto tale titolo o epiteto con orrore, come cosa diabolica. È senza dubbio vero che Don Bosco dimostrò un atteggiamento critico e negativo verso alcuni episodi della vicenda risorgimentale. In quel suo scritto citato da Croce, ad esempio, intitolò Roma liberata il capitolo dedicato alla fine della Repubblica Romana del 1849 in seguito all'intervento militare francese. Non si deve però dimenticare che un presidente del Consiglio del nuovo Regno d'Italia, il moderato Giovanni Lanza, che evidentemente non amava né Mazzini né Garibaldi, non mancò di elogiare proprio il libretto che il sacerdote aveva dedicato alla ricostruzione della storia italiana. Ma c'è di più. Si deve aggiungere infatti che a più riprese il governo dell'Italia Unita ricorse alla mediazione del Salesiano per concordare con la Santa Sede soluzioni accettabili ad entrambe le parti in merito ad una questione che era aperta, e cioè la copertura o la presa di possesso delle sedi vescovili distribuite nella penisola e sprovviste di ordinario diocesano. Questa contraddizione può essere in realtà sciolta se cerchiamo di storicizzare la posizione di Don Bosco in ordine all'unificazione nazionale. È fuori di dubbio che gli espresse una piena lealtà nei confronti del Piemonte Sabaudo nel cosiddetto decennio di preparazione seguito alla Prima Guerra d'Indipendenza. Particolarmente significativo a questo proposito il pieno sostegno dato alla guerra di Crimea, che emerge dall'almanacco Il Galantuomo, una delle pubblicazioni popolari cui Don Bosco si dedicava. In questo testo troviamo anche l'esaltazione dell'eroismo dei soldati piemontesi che nel 1859, durante la seconda guerra d'indipendenza, erano morti combattendo vittoriosamente nelle battaglie di San Martino e Palestro. Agli occhi di Don Bosco, la religione cattolica riconosce il valore etico della morte in una guerra dichiarata dal governo legittimo. Anzi, il soldato cattolico gli appare come il migliore dei soldati. Questo sostegno al Regno di Sardegna, che il sacerdote considera la sua patria, si intiepidisce però in seguito alla annessione del territorio pontificio nel 1860. Egli fa allora propria la tesi di Pio IX, secondo il quale non può esservi autentica libertà per la Chiesa senza che essa possegga anche una piena sovranità territoriale. Don Bosco sembra prendere atto che è nata una nuova realtà politica, ma al contempo lascia trapelare nelle sue pubblicazioni popolari la convinzione che un pesante castigo divino si abbatterà sull'Italia Unita perché ha sacrilegamente sottratto al Papa quanto gli è necessario per esercitare il suo ministero. Con la presa di Roma nel 1870, questo atteggiamento raggiungerà un momento apicale. Si moltiplicarono allora i sogni di Don Bosco, interpretati dai seguaci come rivelazioni soprannaturali, che vaticitavano la punizione divina sul nuovo Regno d'Italia, che aveva osato sottrarre al Papa la sua città, riducendolo alla condizione di prigioniero in Vaticano. Nei suoi scritti si prevede la restaurazione, dopo guerre, lutti, grandi sofferenze, del potere papale e il trionfo finale della Chiesa sui suoi nemici. La recente critica storica ha sottolineato i problemi filologici dei testi che riportano queste narrazioni oniriche, mettendo in rilievo i processi di riscrittura cui sono stati in alcuni casi sottoposti, anche nell'apparente intento di farne circolare una versione che facesse combaciare le predizioni di Don Bosco con lo svolgimento effettivo della storia. resta il fatto che inizialmente Don Bosco interpretò questi suoi sogni come profezie e che si preoccupò di inviarle ai personaggi più in vista della politica internazionale, dal Papa all'imperatore d'Austria, come documenti di cui essi dovevano tener conto per poter adeguatamente definire la loro linea di condotta sulla scena politica mondiale. Tuttavia, dopo il 1873, la sua posizione si spostò verso una realistica presa d'atto della situazione. Lo Stato unitario non sarebbe crollato né sotto la spinta dell'interna opposizione ecclesiastica né per l'intervento dall'estero dei sovrani cattolici. Dunque, occorreva fare i conti con questa nuova realtà politica.
Per disposizione del Ministro dell'Educazione Nazionale, 10.000 organizzati dell'Opera Balilla hanno partecipato in San Pietro alla solenne inaugurazione del monumento a Don Bosco, l'italianissimo santo educatore della gioventù.
Emblematico di questo nuovo atteggiamento è il progetto che nel 1876 il Salesiano indirizzò a Luigi Amedeo Melegari, un mazziniano diventato ministro degli esteri del primo governo della sinistra storica, offrendogli la collaborazione della sua congregazione nella costruzione di un insediamento coloniale italiano in Patagonia. Sulla base di erronee informazioni, Don Bosco riteneva infatti quella terra res nullius, una terra di nessuno che l'Italia poteva tranquillamente occupare. Il progetto si rivelò ovviamente impraticabile, ma è ugualmente significativo, ben comprendendo gli indirizzi espansionistici del nuovo governo italiano, che avrebbero nel giro di poco tempo condotto alla disastrosa avventura africana, ed in piena sintonia con quanto avveniva in quegli stessi anni in Europa, dove governi anticlericali non disdegnavano di favorire quei missionari cattolici che agevolavano le conquiste imperialistiche dei loro paesi, Don Bosco aveva deciso di abbandonare la linea dell'opposizione allo Stato unitario e di avviare un fiancheggiamento alle politiche dei governanti italiani. Questa singolare vicenda ci consente di ricordare un ultimo aspetto del personaggio: la dilatazione della congregazione salesiana al di fuori del recinto nazionale. Già verso la metà degli anni 50, Don Bosco si era posto il problema di dare stabilità al folto gruppo di chierici che si era riunito attorno a lui. La questione si rivelò tutt'altro che facile. I vescovi non vedevano di buon occhio la perdita del proprio controllo su ecclesiastici formati nelle rispettive diocesi. Il governo italiano, pur apprezzando la pubblica utilità delle attività educative promosse dal sacerdote, accettava la costituzione di una nuova associazione religiosa a condizione che i suoi membri non perdessero i diritti civili, rimanendo cioè sudditi dello Stato sottoposti al diritto comune. La Santa Sede, dal canto suo, richiedeva invece un istituto religioso i cui sodali fossero vincolati dai tradizionali voti solenni di castità, povertà, obbedienza. Introducendo, non senza complicatissimi equilibrismi linguistici, la formula che aveva escogitato per superare tutte queste difficoltà, cittadini di fronte allo Stato, religiosi di fronte alla Chiesa, Don Bosco riuscì ad ottenere nel 1869 il riconoscimento romano della nuova congregazione salesiana.
Santità, visto che sono qui, vorrei approfittarne per parlarvi di un progetto che ho in mente e che mi sta molto a cuore, perché garantirebbe un futuro ai miei ragazzi. Un tetto, una casa, delle radici. Vorrei fondare la congregazione dei Salesiani. Mi rendo conto che questi sono tempi difficili, ma siamo riusciti a trovare una formula che ci permetterebbe di esistere. Ogni membro della congregazione avrebbe un duplice stato: religioso per la Chiesa, libero cittadino per lo Stato.
Ho letto la vostra proposta e sono convinto che questa sia la strada giusta. Lo statuto dovrà essere esaminato da una commissione prima di essere approvato. Ci vorrà del tempo, ma intanto avete il mio incoraggiamento e anche la mia benedizione.
Grazie, Santità. Vi ringrazio infinitamente.
Nel 1876 ad essa si affiancò un ramo femminile, le figlie di Maria Ausiliatrice, comunemente chiamate salesiane. Ai due ordini si aggiunse infine una società di cooperatori esterni che a partire dal 1877 ebbe come organo di collegamento il bollettino diocesano, un efficacissimo strumento di informazione e un ottimo cespite di finanziamenti. Questa struttura associativa favorì la crescita di vocazioni religiose e di adesioni laicali che rafforzarono notevolmente le opere di Don Bosco. Sollecitati dai sogni profetici del fondatore, i salesiani, a partire dall'inizio degli anni Ottanta, si diffusero rapidamente in alcuni paesi europei e negli Stati Uniti, ma soprattutto in America Latina. Qui seppero conquistarsi la fiducia dei governi, in particolare di quello argentino, che pure aveva un orientamento anticlericale, per l'attenzione rivolta all'educazione dei giovani, in primo luogo quelli più poveri ed abbandonati, secondo una moderna impostazione pedagogica che prevedeva l'insegnamento in lingua spagnola, l'inserimento di lingue straniere, in particolare dell'italiano, tra le materie curricolari ed una impostazione generale che, senza essere agnostica, affidava solo ai livelli superiori dell'istruzione una completa formazione religiosa. Al successo di queste opere educative contribuì poi il riscontro nell'opinione pubblica, un riscontro assai positivo, dell'attività di promozione materiale e di assistenza spirituale svolta dai salesiani sia nei confronti delle comunità di emigrati italiani, che proprio in quel torno di tempo raggiungevano in America Latina una consistente dimensione quantitativa, sia nelle missioni condotte dalla congregazione presso gli indios della Patagonia, ma anche gli indios della Terra del Fuoco. Insomma, la congregazione fondata da Don Bosco divenne rapidamente uno dei più fiorenti ordini religiosi dell'epoca. Tra i salesiani, questa eccezionale espansione ebbe una spiegazione provvidenzialistica. Oggi sappiamo che fu dovuta a precise cause. L'oratorio rispondeva perfettamente ad una nuova situazione storica. I processi di industrializzazione avevano indebolito il controllo delle strutture familiari su classi di adolescenti che Stato e partiti non erano ancora giunti ad inquadrare secondo i loro schemi politici ed ideologici. A questi adolescenti Don Bosco seppe offrire una proposta educativa capace di coniugare, pur all'interno di quell'adesione all'intransigentismo che lo rendeva pienamente integrato nella Chiesa cattolica della sua epoca, un'opportunità di divertimento e di promozione sociale. Oggi, rispetto all'Ottocento, molte cose sono cambiate ed anche i salesiani sono stati investiti, seppure in misura minore, di altre congregazioni della crisi generale degli ordini religiosi. Ciò non toglie che ancora oggi la proposta di promozione umana e spirituale che i suoi figli riconducono alle intuizioni educative di Don Bosco continui a giocare in diversi paesi, particolarmente in America Latina, un ruolo positivo nella formazione di giovani che sono chiamati ad affrontare i colossali problemi del nostro tempo.
L'8 dicembre 1841, l'incontro con un ragazzo di strada ispira a Don Giovanni Bosco l'idea del primo oratorio salesiano. Daniele Menozzi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.